il mestiere che alcuni di noi fanno, e sicuramente i tre relatori di oggi fanno, è quello di studiare questi fenomeni, di conoscerli meglio e in particolare di cominciare ad avere un'idea chiara di che cosa sono, di che cosa fanno le organizzazioni criminali. E mi aiuta anche molto l'agenda sullo sviluppo delle Nazioni Unite, del Post Development Agenda, che raccomanda una misurazione attenta dei fenomeni criminali. Le Nazioni Unite hanno un ufficio a Vienna che si occupa di criminalità organizzata, terrorismo, corruzione, e stanno sollecitando in più parti del mondo una riflessione attenta su questi fenomeni, corruzione, criminalità organizzata, terrorismo, che sia accompagnata da criteri di misurazione precisa per quanto possibile, cercando di sapere cioè quanti soldi muovono, che cosa fanno, dove investono. Noi di Transcrime abbiamo cominciato a ragionare alcuni anni fa su quello che è il ciclo economico delle organizzazioni criminali, insieme sicuramente ad altri che stanno facendo le stesse cose. Quando parlo di ciclo economico significa capire da dove prendono i soldi, come li usano, come li investono, dove li investono, quali sono i criteri che loro utilizzano per questi investimenti. Seguire il ciclo economico dei comportamenti criminali è un fatto molto importante, anche perché poi se noi sappiamo quanti soldi fanno, dove li investono, possiamo anche confiscarli con maggiore facilità, perché questa è poi la sanzione più importante per i criminali. La stessa cosa per i terroristi. Anni fa, quando l'11 settembre lanciò poi una serie di leggi contro il terrorismo, tra queste principalmente fu lanciata una legge poco applicata per le sue difficoltà, sul tentativo di impedire le attività di finanziamento alle organizzazioni criminali. Oggi, con molto rammarico, dobbiamo constatare che la nascita dello Stato Islamico, dell'ISIS, è stata preceduta da un fortissimo accumulazione di risorse dovute al contrabbando di petrolio, ai riscatti, alla vendita di armi, che i servizi segreti ma anche le compagnie petrolifere hanno sottovalutato nel tempo. Se oggi sembra che il patrimonio stimato di 6 miliardi di dollari, voi capite che l'investimento di questo Stato Islamico, che occupa una zona tra l'Iraq e la Siria, è una potenza economica talmente rilevante che non è marginale come invece era Al-Qaeda in particolare, che era più mobile, più flessibile. Significa che non abbiamo capito, non dico soltanto noi, ma dico tutti i servizi segreti nel mondo, che da anni c'erano gruppi che stavano accumulando risorse e che poi avrebbero investito queste risorse in quel terrore e paura di cui viviamo oggi. Noi che cosa abbiamo fatto? Cerco di essere il più veloce possibile. Ho lasciato al presidente del Centro Pio La Torre, Vitolo Monaco, una serie di slides che sono già circolate alle scuole, che sono il risultato di un progetto che l'anno scorso vi avevo annunciato e di cui vi avevo portato dei materiali e che oggi invece, il 27 novembre, si è concluso su quello che è le attività economiche delle criminalità organizzate in Europa. E quindi è il tema proprio di stamattina. Questo progetto è concluso in modo, diciamo, esplorativo, ha esaminato chi sono, che cosa fanno, quanti soldi prendono, dove investono in Europa, in particolare le organizzazioni criminali. E veniamo ad alcuni dati estremamente riassuntivi, mentre le slides che ho lasciato sono lunghe, sono anche in lingua inglese, supponendo che tutti voi capite l'inglese, qui e nelle scuole. I dati che vi porterò sono abbastanza semplici. Siamo su 100 miliardi di dollari o di euro in Europa il fatturato delle organizzazioni criminali. Di dietro c'è una lunga analisi di stima di questi dati, io ve li devo semplificare, ma non sono dati che vengono a caso. Esistono poi una serie di graduatorie sulle attività, sicuramente la droga viene prima, ma poi c'è la contraffazione, il traffico di tabacco e altri traffici vari, tra cui le frodi. Li vedrete in particolare nelle varie figurine che le slides che sono state consegnate alle scuole e quando passeranno anche a voi, le potete ritirare dal sito, avrete un'idea chiara di che cosa si tratta e di quanti sono. Ora, queste attività sono le attività economiche o le risorse sulle quali le organizzazioni criminali in Europa dispongono. Sono le aree che noi chiamiamo di mercati illeciti, poi sicuramente queste sono risorse che vengono investite nei mercati cosiddetti illeciti. Che cosa succede con questi soldi? Dove vengono investiti? È la geografia degli investimenti delle organizzazioni criminali in Europa fatta per regioni. Abbiamo analizzato tutte le aree europee dove gli investimenti, le vedete a secondo dei colori, se si vedono in controluce in questo modo, vi dà un'idea però in paesi tradizionali e paesi non tradizionali qual è le aree dei tipi di investimento e delle loro intensità. Una cartina di questo tipo non richiede la conoscenza della lingua, ma richiede la visibilità dei colori sicuramente, e capite all'incirca di come si muovono. Vedete il sud Europa più attaccato, se volete, dagli investimenti, perché le macchie sono più scure nella parte sicuramente che va dall'Italia alla Spagna e altro, e quindi ci sono dei circoletti che riguardano alcune precisazioni di aree. Ma le cose importanti che vengono fuori da una figura di questo genere sono che ci sono delle aree strategiche dove si investe, e ci sono delle aree a confine, le aree di confine, le aree border, le aree con importanti porti e aeroporti, che sono le aree di confine particolarmente vulnerabili, e poi quelle che forniscono opportunità di investimento, che sono le aree urbane di grandi città, le aree turistiche e costiere e le aree dell'investimento immobiliare, come la Costa Azzurra in particolare. Queste sono le aree più vulnerabili agli investimenti delle organizzazioni criminali. Abbiamo poi analizzato, ma lo faccio veramente correndo, quali sono gli investimenti più importanti, e a parte i classici investimenti immobiliari, tutte le varie cose, c'è una cosa molto chiara che è una costante degli investimenti mafiosi: il basso contenuto tecnologico dei loro investimenti. Cioè le organizzazioni criminali non investono, non hanno il know-how sufficiente per investire in componenti particolarmente rilevanti sul piano tecnologico, quindi ritorna sempre il vecchio discorso delle costruzioni, il movimento di terra e tutte queste cose qui, proprietà turistiche, la costa spagnola turistica, sicuramente quella francese e altre cose di questo tipo. Ci sono moltissimi dati che vengono fuori da questa ricerca, che essendosi conclusa il 27 novembre a Bruxelles sono oramai pubblici e sono messi in un sito che è ocportfolio.eu. Il problema è rilevante è capire quali sono le differenze tra i vari paesi di questi investimenti. Quindi voi vedete che dipende anche molto, per esempio, dalla vicinanza con livelli di corruzione possibile in alcuni paesi dell'est europeo. Alcuni elementi di vulnerabilità sono particolari, il famoso controllo del territorio, che è una variabile importante in Italia, non è una variabile importante in altri paesi per gli investimenti. Capite la struttura di business di questi paesi, si vedono alcune cose. Ma chi sono gli attori in questo caso? Cioè chi sono i soggetti? Ecco, se una cosa si conclude da questo progetto, che sicuramente interlocutorio e continuerà con un osservatorio più lungo sui paesi europei sulla criminalità organizzata, è che c'è un processo di frammentazione degli attori che compaiono sulla scena europea. Quando dico frammentazione vuol dire che se siamo abituati a ragionare in termini di mafie tradizionali in Italia, lo stesso non c'è in altri paesi europei. Quello che si chiama motorcycle gangs sono delle gang molto violente anche sui paesi scandinavi, che sono criminalità organizzata, che sono organizzazioni criminali, che hanno procedure di intimidazione anche lì, ma sono di componenti molto più locali. E intorno a queste componenti più locali si ricavano anche tutta una struttura di business particolare, negozi e attività che le circondano. Cioè dobbiamo cominciare a ragionare in chiavi completamente diverse dal passato, dove sicuramente la mafia, la camorra, adesso vi farò vedere, la 'ndrangheta si espandono in Europa, ma questa espansione avviene insieme ad altre organizzazioni locali che continuano a proliferare in questi paesi e che continuano a funzionare. Se fai passare le slides di seguito, quelle sugli investimenti, vedete Cosa Nostra dove investe in Europa, e questo lo vedete da questa figurina. Poi la camorra e gli investimenti in Europa, e questa è un'altra figurina, camorra esattamente, poi l'andrangheta e poi le altre mafie che sono le mafie georgiane e russe, le mafie cinesi e le motorcycle gangs che sono quelle più, diciamo in questo caso violente, più localizzate nei paesi scandinavi, in Inghilterra e in altri paesi. E poi c'è una cartina generale che sono le altre mafie, dove lì è quasi impossibile riuscire a decifrare alcune situazioni. Come abbiamo fatto, dove abbiamo preso i dati? Questa è sicuramente una domanda che corre. Nella appendice metodologica che verrà messa sul sito tra poco, ancora non c'è, si capirà che noi abbiamo usato fonti aperte, sicuramente la collaborazione di alcune istituzioni di polizia è importante, ma anche le polizie usano oramai fonti aperte, quindi diciamo che abbiamo usato fonti gestibili da tutti. Sono dati molto sporchi e quindi vanno presi con beneficio di inventario, perché sicuramente sono esplorativi. Queste cartine danno delle descrizioni e dei livelli di influenza, ma non sono proprio dei confini netti, qui c'è la camorra, qui c'è l'andrangheta, qui c'è le cose. Si trovano delle situazioni di similitudine e di diversità tra le varie organizzazioni che ci accendono alcune lampadine importanti. E una delle lampadine più importanti, e mi avvio alle conclusioni, è questa. Vedete che ho promesso l'impegno di pochi minuti. Che cosa ne facciamo di tutti questi dati? All'inizio vi ho detto misurare per capire i problemi. Si sta dibattendo, lo diceva il professor Militello benissimo, tutto un problema di legislazione europea su come aggredire le mafie. C'è una direttiva sulla confisca, non funzionano bene le confische fatte a livello internazionale perché le polizie non riescono a collaborare fra di loro. Ci sono tutta una serie di grossissime difficoltà nell'implementare questo tipo di normative. E devo dire l'attività di ricerca, questa almeno in particolare, che è finanziata da un grosso progetto europeo, fornisce dati alle polizie, quindi le scambio insieme con loro, su quelli che sono alcune aree di investimento che poi vanno particolarmente monitorate, approfondite e sviluppate. Ecco, ma che cosa si sta facendo nei settori della ricerca e quindi che cosa si farà forse nei prossimi anni? Quali tipi di misurazione? È un ragionamento che si sta facendo in alcuni circuiti di ricercatori europei e non soltanto europei. Cioè, serve fare quelle mappe che vi ho fatto vedere? Serve capire e quantificare l'attività economica delle organizzazioni criminali? Serve a che cosa? E allora ci siamo posti un problema che sicuramente sarà oggetto di un prossimo progetto europeo, che anziché parlare di mappe fredde come quelle che vi ho fatto vedere, stiamo ragionando su un concetto di mappe calde. Che cosa vuol dire? Che sono mappe di rischio. Significa, se ve lo faccio vedere in pochi secondi, che tutte le analisi che stiamo facendo e abbiamo fatto su quelli che sono i driver, perché ci sono le organizzazioni mafiose in quel paese, quali sono le vulnerabilità in Romania, in Bulgaria, in Repubblica Ceca o in Repubblica Slovacca, eccetera, non servono a dare delle fotografie, come vi ho fatto vedere, ma servono a fare capire quali sono i fattori di rischio che permettono di approfondire situazioni future, cioè dare alla ricerca una capacità predittiva. Cosa vuol dire mappe calde? Mappe calde vuol dire la capacità di analizzare situazioni di rischio dove le organizzazioni criminali, che sono guidate da comportamenti di tipo razionale, si andranno a infiltrare nei prossimi anni e come prevenire questa infiltrazione. Cioè il gioco delle misure efficaci contro le organizzazioni criminali non è soltanto, anzi non è mai stato, quello di mettere in galera le persone, è quello di evitare che si producano comportamenti di questo tipo. Io appartengo a quella fila di ricercatori che sta predicando la riduzione delle opportunità, e questa cosa è particolarmente importante come elaborazione concettuale di ricerca delle mappe di rischio, perché se noi saremo capaci di individuare quali sono i settori di rischio, le aree di rischio, per questo voi avete visto la geografia degli investimenti a livello di regioni, non più di paesi. Il 15 mattina uscirà sul nostro sito un grosso rapporto sul contrabbando di tabacco in Europa, dove l'analisi non è più fatta per paese, l'analisi è fatta per regioni, 283 aree in tutta Europa, nel senso che la mappatura dei rischi non è fatta per la geografia o il perimetro burocratico del paese, ma viene fatta in quelle zone. Significa, non è la mafia in Sicilia, ma in quali zone della Sicilia in particolare ci sono situazioni di rischio. Se noi saremo capaci di sviluppare nei prossimi mesi e anni queste mappe calde di rischio, dove calde significa che vanno cambiando di volta in volta, avremo sicuramente raggiunto un obiettivo importante, che sono quelle che noi chiamiamo alcune capacità predittive, ma soprattutto anche di riduzione delle opportunità. Questa cosa la stiamo facendo anche nel settore della corruzione, ne parlava il professor La Spina nella sua introduzione. Che cosa vuol dire? Che anziché occuparci di questo dibattito fesso su quanto è la corruzione in Italia, che non serve assolutamente a niente, perché ognuno spara i numeri come lo sparano anche sulle organizzazioni criminali, noi li abbiamo stimati, ma poi oramai mi dispiace, ma in Italia corrono dei numeri pazzeschi, chi ne spara in un modo, chi ne spara in un altro. Il nostro suggerimento è quello di occuparci di fattori di rischio sulla corruzione, che non è il problema di fotografare freddamente, ma quali sono i settori di rischio. Vi faccio un esempio e chiudo sul dibattito attuale. Se la corruzione è sistemica, il discorso sui fattori di rischio è estremamente utile. Perché? Io voglio capire quali sono le aree di rischio sulle quali intervenire per ridurre le opportunità di corruzione, prima che si verifichi l'evento corruttivo. La vecchia tradizionale politica, che non è vecchia ma è anche importante, sulle sanzioni penali funziona nel caso della corruzione, come nel caso, per allontanare la mela marcia, ma non nel caso della corruzione sistemica, perché lì la mela marcia, se allontanata in un caso, si riproduce automaticamente il giorno dopo. Quindi tutto questo ragionamento che vi sto facendo riguarda il futuro delle attività di ricerca, dove mi farà piacere, se un altro anno mi inviterete, ve le racconterò facendovi vedere non più le mappe fredde ma le mappe calde. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le competenze, e qui torno e chiudo, della scuola e della loro preparazione stanno andando verso un settore che è quello che io chiamo il meticciato delle culture. Ho avuto un enorme piacere vedere nelle facoltà di giurisprudenza, in una conferenza di novembre del NYU Law School, l'insegnamento della statistica nelle facoltà di giurisprudenza. Ho detto, finalmente, cari colleghi, avete capito questo, perché loro stanno facendo esattamente questo insieme all'Università della Nazione Unita, facoltà di giurisprudenza, lo dico, e lo dico al professor Militello, che è un professore importante della facoltà di giurisprudenza di Palermo. La misurazione dei mercati illegali lo fanno le facoltà di giurisprudenza, che stanno investendo enormemente insieme all'Università delle Nazioni Unite, che era lì con Malone presente, diciamo in modo competitivo con le facoltà di scienze sociali e giuridiche, perché lì il problema c'è in competizione. Perché l'amministrazione delle convenzioni contro la criminalità organizzata, che sono gli strumenti di cui si parlava, l'amministrazione delle convenzioni delle Nazioni Unite contro la corruzione, richiede oggi la conoscenza approfondita di questi fenomeni. E le facoltà di giurisprudenza americane, non avendo gli strumenti da soli, perché confondono gli output con gli outcome, ma tra di loro c'è un discorso su questo, stanno cominciando a introdurre nei loro curricula, che sono poi fatti per preparare dei giuristi, materie delle scienze sociali tradizionali come la statistica. E lo dico, ma noi, caro Ernesto, siamo veramente contenti quando arriva uno come te che ci viene a ragionare di queste cose, perché noi riteniamo che lo studioso di giurisprudenza debba conoscere questa realtà. Allora, lo dico a voi studenti, non è un problema di laurea in giurisprudenza sì, laurea in giurisprudenza di no, ma la cosa importante, e finisco veramente, è che la componente umanistica si va sovrapponendo e fondendo con la componente scientifica, dove la matematica, la statistica, eccetera, aiutano a capire i fenomeni, la componente umanistica aiuta a spiegarli. Le due cose insieme, ve lo dico perché faccio il professore di criminologia e dirigo un centro di ricerca di 30 persone che ha componenti doppie, statistica, giuridica, sociologica, eccetera, si fondono molto bene in questo fatto. È il mercato che c'è all'esterno di ricercatori, e noi ne prendiamo anche, e quando voi trovate la capacità di mettere insieme competenze completamente diverse. Cioè lo statistico da solo non serve assolutamente a niente se non riesce a dialogare con altri. E devo dire che sinceramente queste due doppie componenti, umanistica e scientifica, nelle loro sovrapposizioni producono veramente risultati eccellenti. Mi auguro che voi sappiate fare lo